Buon pomeriggio. Vorrei affrontare quest'oggi, questo pomeriggio, la parabola dei lavoratori nella vigna che vengono chiamati a orari differenti e sono tutti invitati a lavorare seriamente con dentro questa vigna, con questo padrone. E ci troviamo a Matteo 20, versetto 1, e sempre per questa linea un po' che sto proponendo anche, di guardare la contestualizzazione, cioè il contesto dove si trova la parabola e non isolarla. La parabola termina con questo invito a considerare che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Comincia un capitolo nuovo in Matteo, capitolo 20, e questi capitoli, questa suddivisione in capitoli è stata presentata, è stata fatta dalla Chiesa, ma non dagli evangelisti. È il testo che precede la parabola, è molto importante perché è il giovane ricco e anche in qualche modo il senso del discepolato della sequela dei discepoli, no? E anche qui l'ultimo versetto del capitolo 19 termina con la stessa refrain: molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Quindi potremmo pensare che al di là della suddivisione dei capitoli, termina un capitolo, allora comincia tutto un discorso, no, non è vero. È una continuazione da un capitolo all'altro. E quindi questa parabola è connessa con tutto quello che precede, specialmente questo testo del giovane ricco, no? E ce lo ricordiamo questo testo, immagino. So che molti di noi sono legati a questa domanda: maestro, cosa devo fare di buono per avere la vita eterna, no? Spesso io dico: è una bella domanda, ma è un bel quesito, ma non corrisponde alla teologia di Gesù questa domanda, perché per Gesù non si tratta tanto di fare, principalmente il fare viene in seconda battuta, in terza battuta, ma per Gesù bisogna essere, bisogna posizionarsi e poi si fa qualcosa, no? E il giovane ricco, questo tale almeno, che viene, dovremmo leggere anche il parallelo in Marco, che è molto interessante, che viene, si prostra, va da Gesù in modo un po' così solenne, potremmo dire, no? Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Ecco, attenzione, qui è un grande errore che facciamo anche la nostra spiritualità, che pensiamo perché abbiamo fatto qualche cosa di buono, se riusciamo a farlo, quel poco di buono equivarebbe alla vita eterna. Non so se ci rendiamo conto che cos'è la vita eterna e quel poco di buono che facciamo noi, se riusciamo a farlo nella vita. Al di là di questa mentalità del do ut des, io faccio qualcosa, tu mi dai qualcosa in cambio, che non è proprio di Dio, non mi pare del Vangelo neanche di Gesù, ma ci rendiamo conto, quel poco che facciamo noi dovrebbe equivalere alla vita eterna? Non vediamo la sproporzione, la inadeguatezza di questo? Abbiamo un bel coraggio nel pretendere questo, no? Gesù gli risponde che perché mi chiami buono, perché mi interrogo su ciò che è buono, l'aveva chiamato in Marco, l'aveva chiamato maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna. In Marco, mi sembra che il testo di Marciano sia più vicino probabilmente al racconto più originario, no? C'è uno solo di buono, che è Dio, ovviamente. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Cosa ti devo dire? Cosa deve insegnare Gesù in un contesto ebraico, tra ebrei? E quali, dice, quali comandamenti? Cioè lui si fa finta quasi di non conoscere i comandamenti quando dirà che invece li ha osservati, li ha sempre osservati. Quindi li conosce come. Non so se avete osservato, se avete guardato, l'ordine dei comandamenti, che è differente da quello che noi leggiamo solitamente nel Primo Testamento. Non ucciderai. Quindi c'è soltanto la seconda tavola, quella che riguarda le nostre relazioni col prossimo, in qualche modo, no? La prima tavola sembra risolto tutto in quella accezione di bontà che riguarda Dio. Dio è buono. Basta. Sappi questo. Ricordati di questo. Poi i comandamenti è: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non ti seminerai il falso, onore il padre e la madre. Onore il padre e la madre è il quarto, se non ricordo male. Amerai il prossimo tuo come ti sei, cioè che la summa, in qualche modo una sintesi, no? Credo che sia abbastanza interessante vedere anche questo, no? Al di là di tutti i singoli comandamenti, l'orientamento di fondo, come devono essere interpretati, amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora gli dici tutte queste cose, io le ho osservate, che cosa mi manca? Che cosa mi manca? Ecco, se vuoi essere perfetto, in Matteo ritorna questa accezione della perfezione, l'abbiamo già incontrato nel capitolo 5 di Matteo, ecco, sii perfetto come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che non è una perfezione morale, ma è una perfezione di amore, di compassione, di misericordia. Tant'è che Luca traduce, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Quindi insiste questa idea della perfezione, no? Va, vendi tutto quello che hai, che possiedi, e dallo ai poveri. Mentre il Vangelo di Marco gli dice, ti manca solo una cosa, va, vendi. Ecco, non so se, prima c'è anche quell'osservazione molto importante, quella sottolineatura molto importante, che lo fissò e lo amò. Soltanto in Marco c'è questo. Negli altri sinottici, negli altri due sinottici non c'è. Per me è una perdita molto importante. Dove mi pare la questione non è più l'interrogazione, il quesito, avere la risposta, qualcosa di chiaro qui nella testa, ma Gesù vuole farci capire che la cosa importante è un'altra. Non è avere le idee chiare qui nella testa, avere la risposta pronta, fare la domanda giusta o sbagliata, eccetera, eccetera. Ma Gesù ci vuole dire, guarda, che per accedere alla vita eterna devi farti guardare e devi farti amare. E quindi questo è qualcosa che rivoluziona tutto il nostro modo di essere, di fare, di pensare alla vita cristiana e così via, no? Perché noi abbiamo battuto per molti secoli sulla dottrina, su avere tutto chiaro a livello dottrinale, abbiamo battuto molto sull'osservanza dei comandamenti, la disciplina. Ecco, abbiamo battuto molto queste strade. Se avessimo letto con più attenzione il Vangelo, qualche volta mi sorge anche un dubbio, forse l'abbiamo letto, abbiamo veramente capito cosa ci prospettava, ma abbiamo fatto finta di niente, siamo andati avanti con le nostre idee, con le nostre proposte. Bene, la proposta di Gesù non è una risposta dottrinale, non è un mercanteggiamento. Faccio questo, tu mi dai in cambio la vita eterna. Sono perfetto, sono bravo, sono... Ecco. Alcune volte diciamo che siamo buoni. Speriamo che non vogliamo essere buoni come Dio. Speriamo. Che è unico nella sua bontà. No? E invece Gesù nel Vangelo di Marco dice, lo guarda e lo ama. Ecco, questo mi pare una situazione incredibilmente interessante, perché non ci viene richiesta più una prestazione, un'osservanza, una disciplina, perché saremo sempre imperfetti, mancanti. E invece Gesù ci dice, fermati, lasciati guardare. Lasciati amare, perché tu sei la mia creatura e io ti voglio vedere, guardare, come se dentro questo sguardo ci fosse una specie di contemplazione da parte di Dio nei nostri confronti, come se attraverso Gesù ancora venisse detto quanto è bello il momento della creazione, quando Dio ha fatto l'uomo, no? Dio non si è pentito di aver fatto l'uomo, magari che l'uomo sia andato per la sua strada, ne ha combinati di tutti i colori, ne combiniamo di tutti i colori, eccetera, eccetera. Ma Dio di fronte all'uomo è come se sempre ci guardasse, ci contemplasse con amore e non è pentito, no? E ci ama. Perché proprio siamo la sua creatura. Peccato che Matteo tralasci questo dato secondo me fondamentale, e gli dà soltanto l'indicazione, ecco, se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che possiedi. Cioè, è un'altra prospettiva. Tu vuoi avere l'undicesimo comandamento, non ti bastano i 10 comandamenti, perché dice che li ha osservati, li conosce, li osserva, no? Vuole avere l'undicesimo comandamento. Molte volte anche noi monaci ci sentiamo fare delle domande assurde, no? Ecco, come si fa a diventare santi? Come... Ecco, sempre perché l'idea è sempre quella di operare, siamo noi i protagonisti. Guardate, il nostro ego è sconfinato, eh? È una roba impressionante. Non solo nella vita materiale, degli interessi, degli egoismi, anche nella vita spirituale. Il nostro ego vuole essere sempre lui protagonista in tutto. Allora dimmi, suggeriscimi la cosa che devo fare, così io sono protagonista e poi vado là davanti a Dio e posso rivendicare qualche cosa. Ma cosa vuoi rivendicare? Ma chi sei? È una cosa assurda. E invece Gesù gli dice, spogliati. Che cos'è in realtà questo fatto di dare tutto ai poveri, tutto quello che hai? No? Si era accorto che era ricco, certamente, si era accorto da come era vestito, dal suo giumento, da forse qualche servo che lo accompagnava, certamente. Ma non è questo, non è per una sfida, è perché è proprio la sua via, è la via della spogliazione. Da diventare poveri con i poveri, umili con gli umili. Quindi vendi tutto quello che possiedi. Per entrare in questo sguardo della provvidenza positiva di Dio. Essere come gli uccelli che non seminano né mietono. Essere come i gigli nel campo, i girasoli, che sono bellissimi, straordinari, no? Che neanche Salomone, vestito in tutta la sua gloria, è stato così bello, no? Ecco, quindi spogliarsi di tutto, ritrovare, io credo che vendere significa spogliarsi, ritrovare il nostro essere creatura, fatta immagine e somiglianza di Dio. Quindi non preoccuparti di quello che vuoi fare. Cosa vuoi fare? Non c'è niente che tu possa fare che è equiparato alla vita eterna. Che cosa? Ma neanche il tuo martirio, neanche l'offerta della tua vita. Forse la vita del figlio è equiparata alla vita eterna, ma non la tua. Allora spogliati, denudati, lascia tutto e sii te stesso, umile creatura, davanti a Dio, no? Ha fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi, è come se dentro di te ci fosse qualcosa di irriducibile, che è un carattere, un segno, c'è qualcosa di irriducibile, che è coperto purtroppo dalle tue maschere, dai tuoi vestiti, da tutte le tue ricerche, c'è qualcosa di originario dentro di te che è quell'imprinting che è divino. Ed è quello che tu devi cercare ed è quello che devi inverare nella tua vita. Quindi questo non è un pauperismo, come l'hanno chiamato alcuni. È chiaro che chi ha fatto questo? Sant'Antonio Abate, quello nel deserto, che sentendo proprio questo testo ha venduto tutto e ha cominciato una vita di povertà, la vita monastica c'era anche prima di lui, ecco, nella vita scritta da Sant'Atanasio. San Francesco, l'ho già detto, che è ancora più povero di Gesù, certamente, no? Ma non è il pauperismo per il pauperismo, la povertà. Dietro la povertà, cioè il distacco dal possesso di tutte le cose, c'è una libertà. Ed è proprio forse questo ritrovamento di questa libertà originaria che siamo, come Dio ci ha costituiti, che possiamo iniziare forse veramente il nostro cammino spirituale. A me piacciono molto queste figure come De Foucault, come Thomas Merton, che hanno cercato nella loro vita spirituale veramente questo impoverimento, questa libertà originaria. C'è chi l'ha cercata nel deserto, camminando 3.000 chilometri nel deserto, c'è chi l'ha cercata nella vita eremitica. Non importa, l'importante è che cominciamo un itinerario di questo genere, che cominciamo a denudarci, a essere veri, autentici, essere solo preoccupati di raggiungere, in qualche modo toccare quella libertà originaria che siamo e quindi essere quella libertà. E poi tutte le cose, le altre cose, le cose le dai ai poveri che hanno bisogno. Tu non ne hai veramente bisogno e avrai un tesoro nel cielo, ma il tesoro nel cielo sei tu stesso, è la presenza di Dio in te che garantisce la tua libertà, la tua identità. Poi vieni, seguimi, allora puoi dopo seguirmi. Perché Gesù è così, Gesù è questo povero, no? Distaccato, il vero figlio di Dio, il discepolo del regno, il mite e lumine, che è interessato della sua identità e la sua identità la identifica appunto con il servo sofferente. Poi Gesù dirà, ecco, difficilmente, allora questo se ne va via triste, no? Il giovane, quindi era abbastanza giovane, se ne andò triste perché aspettava l'undicesimo comandamento, cioè un'altra osservanza, un'altra disciplina. E molti di noi fanno questo errore, che cercano solo altre osservanze, altri precetti, altri comandamenti. No. Gesù ha sintetizzato tutti i comandamenti in uno solo: amatevi gli uni gli altri, che è un'altra versione di amare il prossimo come te stesso. Ed è nell'amore scambievole che noi troviamo non soltanto la nostra fraternità, ma troviamo anche la nostra comunione con Dio. In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Perché? Perché il ricco è accecato. Il ricco è accecato, non vede solo la sua ricchezza, è tutto proiettato in questa vita esterna, alienata, dei suoi soldi, dei suoi possedimenti, di se stesso. Quindi distorce, perverte questa immagine che è interna. La piega totalmente a qualcosa di quasi pervertito. E allora i suoi discepoli rimangono stupiti. Perché sono stupiti? Perché nell'Antico Testamento si diceva il contrario, che la ricchezza era un dono di Dio, a cominciare da Abramo. Quando Abramo esce dalla sua terra, va, Dio gli moltiplica i greggi, lo benedice sempre con una grandissima fortuna, diciamo così, no? E anche quando Lot, che gli dice, noi i nostri guardiani litigano, adesso ci dobbiamo dividere, e Abramo, che aveva il diritto di precedenza, di scegliere, gli dice a Lot, ma scegli tu, se tu vai a destra io vado a sinistra, se tu vai a sinistra io vado a destra. E cosa ha fatto Lot? Si è preso la valle tutta piena di erba, di verde, per i suoi greggi, ha lasciato il deserto ad Abramo. Ma Abramo non si è rammaricato più di tanto. E la vita di Lot, l'hanno rapito, è stato salvato per un soffio degli angeli di Dio, e quindi invece sarà proprio Abramo che lo salverà. E allora ecco che rimangono stupiti, perché dice, ma come? La ricchezza è la benedizione. Questa idea di essere benedetti attraverso la ricchezza ritornerà anche nel cristianesimo. Zwingli e una parte dei protestanti diranno che quelli che fanno i soldi sono benedetti da Dio. Beh, mettiamoci d'accordo. O Dio ama i poveri o predilige i ricchi. Mettiamoci d'accordo, perché se no non torniamo più a casa. Ecco, a me sembra che se leggiamo con attenzione la Sacra Scrittura, in quasi tutte le pagine c'è scritto che Dio si ricorda dei poveri, Lui predilige i poveri, Lui rivendicherà i poveri, Lui ama i poveri. Questo mi sembra di leggere, e non il contrario. E non il contrario. Anche perché molta di questa ricchezza fortunata, bisogna vedere come tu la ottieni, come ti arriva questa ricchezza, che non è che ti cade pura dal cielo, non mi sembra proprio. E allora i discepoli sono meravigliati, perché i farisei, che erano ricchi, altri, si sentivano quasi eletti da Dio, protetti da Dio nella loro ricchezza. Poi facevano l'elemosina ai poveri. Quindi rimangono stupiti i discepoli. Allora chi può salvarsi? No? Chi può essere salvato? No? Perché i ricchi si sentivano già salvati per la loro riuscita. E Gesù li guardò e disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. E qui ritorna, credo, il testo di Maria in Luca, no? Quando l'angelo gli dice che a Dio tutto è possibile. Quindi anche per i ricchi c'è la possibilità di avere la luce, la misericordia da parte di Dio. Non sono a priori condannati. Il problema è che cosa si fa con la tua ricchezza. È tutto lì la questione. Allora ecco che Pietro ritorna. Come abbiamo visto stamattina, devo perdonare 7 volte il mio fratello, Gesù gli dice no, 70 volte, adesso dice, no, ma noi abbiamo lasciato tutto. Beh, non è vero che hanno proprio lasciato tutto, no? Voi mi direte, sì, hanno lasciato tutto, quando Gesù li ha chiamati, hanno lasciato la barca, le reti, lì, beh, insomma, io ho dei dubbi su questa cosa qua, perché tanto hanno lasciato la moglie, mi pare che Pietro abbia anche una suocera, c'erano dei soci, c'erano dei dipendenti, e poi in Giovanni 21 Pietro e altri, che sono tutti Galilei, ci viene detto che in questo momento dice: io vado a pescare, quindi ce l'ha ancora la barca, mica l'ha venduta la barca, ecco. Non credo proprio che l'abbia proprio venduta questa barca, ma non è questa la questione. Ma qui vogliono dire semplicemente: ma noi siamo venuti con te. Cioè non siamo rimasti fermi là nella nostra vita di prima, ti abbiamo seguito. E quindi che cosa ne avremo? Ecco, questa è sempre la domanda maledetta. Che noi facciamo qualcosa e poi sotto sotto, che cosa mi darà in cambio Dio? Ma io posso pensare che sono diventato monaco. E poi dopo, sotto sotto, c'è la mia domandina segreta. Signore, cosa mi darai? No, in cambio. Sai, c'è stata la neve a Camano di 2 metri. Ho dovuto spalare la neve. Sai, sono stato tante volte da solo, nella cella. Cosa mi darai in cambio? Ecco, mi sembra sempre un po' questa idea, no? Questa idea che sotto sotto siamo quei bambini, perché siamo stati educati così purtroppo dai nostri genitori. Se sei bravo, se fai i compiti, allora dopo andiamo al cinema. Guardate questa idea che non è educativa, perché tu i compiti li devi fare comunque e io al cinema ti porto comunque, perché devo correlare le due cose? Ecco, per fortuna mia madre non mi ha mai detto questo, la ringrazio tanto, ma voglio dire, credo che sia molto importante questo, perché sotto sotto si forma sempre questa aspettativa. Vogliamo qualcosa da Dio. E che cosa vogliamo? Cosa ci può dare Dio? È la vita eterna, no? Come se noi potessimo ingannarlo che con 4 cose che abbiamo fatto di buono ci giochiamo la vita eterna. La vita eterna è il dono gratuito di Dio, perché Dio ci ama a priori. E vorrebbe che noi cercassimo noi stessi, fossimo noi stessi in quella creatura che lui ha fatto. Voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, anche qui ci sono sempre le due interpretazioni, alla fine del mondo o il giorno della Pasqua. Quando comincia questa rigenerazione del mondo? Quello là, quella data, quell'ora X, alla fine del mondo? Oppure è dalla Pasqua che c'è la rigenerazione del mondo? E considerate anche voi su 12 troni, questi 12 troni non ci sono, perché c'è solo un posto alla destra del Padre che è occupato dal Figlio, e tutti noi ci sentiremo figli nel Figlio, tutti alla destra del Padre, amati. Lui è il primogenito, noi siamo tutti gli altri che vengono dopo, no? Su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, no? Per me li sta prendendo in giro. Ma ragionavano così, quindi. Anche noi allora abbiamo lasciato questo, abbiamo lasciato. Davvero abbiamo lasciato la nostra casa, le nostre cose, anche i nostri affetti. Cosa abbiamo lasciato? Però guardate, non cadete in questa questione. Allora uno dice, vabbè, io non ho lasciato niente, allora. Ma non è quello, non è quello. Ma quello che sei è il distacco reale da tutte queste cose. Se ti dominano, se tu vivi per loro, o tu la tua anima e la tua vita è per qualche cos'altro, anzi per qualcun altro. È questo, la vera questione. E quindi chi avrà lasciato, attenzione, perché qui adesso sta dicendo una cosa bellissima Gesù. Questo sì che è una cosa, prima mi sembra che sia una presa in giro, ecco, insomma, no? Ma adesso invece qui sta dicendo qualcosa di molto importante, di evangelico. E anche qui c'è il primo Matteo, il secondo Matteo, forse. Quindi quelli che vogliono avere la garanzia di avere un posticino nel paradiso con Gesù, dice, sarete con me, state tranquilli, no? Ma ecco qui, a me interessa più questa seconda parte che la prima, Chiunque avrà lasciato casa e fratelli, lasciato, nel senso che non sei più legato lì, che pensi, che ti logori, case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto. Non so cosa è capitato a voi, ma a me è capitato così. Lasciando Ferrara, la mia vita, la possibilità che potevo anche iniziare una carriera universitaria, forse diventare un professore universitario, eccetera, eccetera, forse ce l'avrei fatta con l'università di quei tempi, degli anni 80, ho lasciato tutto per andare a Camaldoli, perché ho trovato, ve l'ho già spiegato, il tesoro nel campo e ho preferito investire subito in quel campo, non attendere e aspettare, no? E cosa dice questo Vangelo? In modo straordinario, che chi ha lasciato tutto questo riceverà 100 volte tanto. Non so voi, ma io ho ricevuto 100 volte tanto. 100 fratelli, 100 sorelle, madri, padri, campi, tutto. Una pienezza di vita. Una pienezza. Niente mio. Niente mio. Il possesso, niente, tutto nella libertà, nel dono, nella grazia, e già questo è un anticipo della vita eterna, se è la comunione dei santi e così via, la vita, Zoè, e molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi, ecco questo capovolgimento sempre evangelico, quelli che pensano di essere primi si troveranno ultimi. E viceversa, gli ultimi, chi sono questi ultimi? Questi che hanno lasciato tutto, che sono distaccati, che sono liberi, che puntano all'essere, che puntano alla propria identità primordiale, quella voluta da Dio, amata da Dio. Ecco, questi che cercano di rispondere a loro stessi, no? Ecco, poi ti troverai che avrai 100 fratelli, 100 sorelle, madre, non è così? Non è così? Preti, suore, non è così? Nella mia vita, se penso a tutte le persone che ho incontrato, a tutto quello che c'è nella mia vita, ancora presente. Oltre ai miei familiari di sangue, ma ci sono tanti altri familiari, che non dico che forse ci vogliamo più bene, ma un amore diverso, ma altrettanto amore, bello, sincero, profondo, inaspettato, grandissimo. Ecco, allora, quelli che sono preoccupati di correre verso il regno, come corri? Che strada stai facendo? Ecco, la strada dei comandamenti, dell'osservanza, dei precetti. Vuoi raggiungere solo una tua perfezione morale o teologica? Cosa stai vivendo veramente? Oppure accettiamo quest'altra via, non perché i comandamenti non sono da vivere, da seguire, ma c'è un'altra strada, no? Che quando Gesù dice io sono la via, che cos'è questa via? Ecco, è la via del denudamento, della povertà, ma non perché diventiamo barboni, perché la povertà è il non avere il possesso, è questa libertà che noi troviamo verso ogni cosa e verso tutti, e più siamo liberi, più riceviamo, è paradossale questo, più siamo liberi, più vogliamo essere poveri, distaccati, più riceviamo dagli altri. E dobbiamo soltanto ricondividere non solo i beni, i soldi, ma anche le amicizie, anche i legami, anche gli incontri, le relazioni, perché sempre tutto ci viene dato per costruire una comunione, una comunità. E così abbiamo adesso la parabola dei lavoratori a giornata, che è una parabola profetica questa, una parabola profetica. Finora, in qualche modo, Gesù risponde alla nostra dimensione più piccola, la nostra vita ordinaria, quotidiana, le nostre scelte. Adesso invece con questa parabola c'è uno sguardo incredibilmente aperto, potremmo dire, a tutta la storia, e in questo senso è una parabola profetica. La conoscete la parabola, non mi voglio soffermare molto. Ci sono quelli della prima ora che vengono e si accordano con, perché questa è una cosa molto importante, si accordano col padrone della vigna di lavorare tutta la giornata per un denaro, che era la paga giusta per lavorare un giorno, no? Nella sua vigna. E poi le nove del mattino va in giro e vide altri che stavano là disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna. Allora non si capisce, li sta chiamando perché sono disoccupati? Vuole essere buono con loro? Oppure perché c'è bisogno nella vigna? Non si capisce. Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Sembrerebbe, non vi posso dare quel denaro già pattuito di quella della prima ora, ma ve ne toglierò un po', sembra dal racconto, così, almeno la tesa è sempre questa, no? Poi interessante, a mezzogiorno, quali sono queste orare? È chiaro che sono le uscite di Dio, ma noi abbiamo già capito che questo Dio è uno che esce, che semina, adesso è un Dio che chiama, e chiama nelle diverse tempi della storia. Cosa sono questi orari se non i tempi della storia? Un orologio che non scandisce semplicemente le ore di una giornata, ma i tempi il tempo del mondo, no? Quindi a mezzogiorno c'è una pienezza, ci può venire in mente l'incontro di Gesù con la Samaritana, che era verso mezzogiorno, non era mezzogiorno, era verso mezzogiorno. Perché? Perché nel Vangelo di Giovanni c'è un mezzogiorno, quando Gesù viene presentato con la corona di spine, ecce homo, perché nel Tempio stavano uccidendo gli agnelli per la Pasqua. E dice la stessa cosa anche le tre ci fa venire in mente un altro orario, l'ora decima, quando i primi discepoli seguono Gesù ed era le 4 del pomeriggio. Non traduciamo le 4 del pomeriggio, per favore, l'ora decima, che corrisponde alla Torah, alle 10 parole di Dio. Adesso, incontrando il nuovo Mosè, entriamo in una nuova economia, no? Ecco perché scrive l'ora decima, gli interessa quell'orario. E poi ancora le cinque. Che cos'è questa ora? Questa? Forse quando Gesù è stato sepolto da Giuseppe d'Arimatea, dalle donne, e ne vide altri sempre lì. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Sembra che è preoccupato che questi non hanno lavorato, non sono riusciti a trovare una paga, un senso alla loro vita, ma anche un sostentamento. Gli risposero: perché nessuno ci ha preso giornata, andate anche voi nella mia vigna, insomma tutti della vigna, a lavorare in questa vigna. No? E quando fu sera, cioè poco dopo, perché alle 6 in Palestina, cioè, comincia il buio, comincia la sera. Il padrone della vigna disse al fattore, non lui, il fattore, questo è interessante, chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Cioè, è come se il fattore avesse già capito cosa deve fare, perché dice, dai la paga, quanto devo dare? Non glielo chiede, lo sa già cosa deve dare, no? E venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevono un denaro. Cioè la stessa moneta pattuita da quelli che sono stati chiamati al primo momento. E quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Dice, beh, insomma, sei stato così generoso con gli ultimi, poi cosa hanno fatto quelli lì? Non hanno fatto in tempo ad arrivare, che hanno smesso di lavorare. chiaro che è divenuto il sospetto, forse a noi ci darà qualche cosa di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Quindi cosa aspettiamo? Cosa pensiamo? Che riceviamo qualcosa di meno noi, che non siamo mai Santa Teresa di Calcutta? Oppure qualche santo che è più grande di Teresa di Calcutta, non so, Giovanni Paolo II fosse più grande, lui ha ricevuto qualcosa di più? Perché c'è sempre questa ottica, misurare, scambiare. E nel ritirarlo mormoravano, ecco la mormorazione, sempre il peccato della Bibbia, mormorare contro Dio, contro Mosè, calunniare Gesù, mormorare contro Gesù perché va coi peccatori, perché li perdona. La mormorazione, non siamo mai contenti, perché non capiamo che cosa fa Dio. Allora, ma anch'essi ricevettero anche un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata. È il caldo, è il caldo. Ricordo una volta un ex padre generale della mia congregazione, che faceva il priore a Roma, io studiavo a Roma, e dicevamo delle stupidaggini a tavola, tornavamo dagli studi di teologia, allora si diceva un po' cosa avevamo sentito dai professori, e mi ricordo che avevamo sentito una lezione di scatologia, parlavamo dell'aldilà, e io vedevo che lui, insomma, stava diventando un po'... E c'era un momento, basta, basta, perché dite queste sciocchezze? Me lo ricordo ancora, battendo il dito sul tavolo, il Signore mi deve il paradiso. Ma come ti deve il paradiso? No? Sì, perché io sono entrato a 9 anni, mica come voi, ho sofferto il freddo, non ho mangiato i cilici, il digiuno, e voi siete venuti adesso con tutti i ben di Dio, e cosa pensate? Il Signore mi deve il paradiso. Ecco, questa è la mentalità. Come ti deve? Forse te lo darà. Ma tu non puoi pretendere nulla. Ma io ho sofferto, io ho patito, io non mi sono sposato, non ho messo al mondo dei figli, non ho avuto una donna, eccetera. Quindi? È sempre così. Ognuno di noi ha i suoi motivi di rivendicazione. Invece di entrare nella contemplazione di Dio che ci guarda, che ci ama, di stare dentro questo amore, entriamo in questo pervertimento di rivendicazione, che ci agita, che non ci lascia tranquilli, ci fa mormorare, no? Anzi, pensiamo di essere i primi. Perché? Perché abbiamo sacrificato la nostra vita per il Signore. Ma se tu hai sacrificato la tua, hai sacrificato la vita o hai donato la vita? Guardate che sono due verbi diversi, differenti. Se hai solo sacrificato la tua vita, allora ecco, hai un'idea di Dio, che mi pare che sia quello che dice: quanto ti sei sacrificato? Hai dato anche il sangue? Che idea abbiamo di Dio? O abbiamo donato la vita? Cioè l'abbiamo data, Lui ce l'ha data e noi l'abbiamo donata. Noi abbiamo patito il giorno, il caldo, no? Certe volte sento delle monache in clausura: io padre sono stato in clausura 60 anni, e chi te l'ha fatto fare? Ma io sono stata qua, chiusa dietro le sbarre. Dico, potevi anche uscire? Mica te l'ha obbligato il medico. No, perché il sacrificio, io per il Signore, ho san tutto. E allora, adesso? Sotto sotto, mi devi dare. E allora, tu sei stato qui perché ti sei donata a Lui o ti sei sacrificata? Hai fatto il prete perché ti sei sacrificato, perché non hai avuto una donna, non hai avuto dei figli, eccetera, eccetera. O hai sposato la Chiesa? Hai amato la Chiesa? Hai donato la tua vita per la Chiesa? o della vita religiosa e così via. No? Ecco, se noi siamo stati a lavorare nella vigna solo per quella maledetta moneta, noi siamo dei salariati, non siamo dei figli. Gesù racconta un'altra parabola, che un padre aveva due figli, e al primo gli dice: vai a lavorare nella vigna. Sì, adesso vado, poi dopo si perde. Quell'altro gli dice: no, non vado, non ho voglia, però dopo si pente, andò a lavorare nella vigna. Ecco, noi non siamo dei salariati, degli schiavi, noi siamo figli, disubbidienti, capricciosi, tutto quello che volete. Forse siamo come il fratello maggiore, che rimprovera al padre: non mi hai mai dato un capretto per far festo ai miei amici. Poi lui gli dice: ma tutto quello che è mio è tuo, cioè perché non te lo sei preso? Quindi noi stiamo qui per la moneta, per l'agnello, il caprettino. Guardate, il caprettino non c'è. Vi informo che il caprettino non c'è. Quindi quelli che pensano, hanno sacrificato la loro vita per il caprettino, si illudono, perché il capretto non c'è, c'è il vitello grasso. Da mangiare con tuo fratello. Dammi il caprettino, io voglio il caprettino. No, il caprettino non c'è. C'è il vitello grasso. Da condividere con tuo fratello e con me. Non so se avete mai osservato che il fratello maggiore in quella parabola non chiama mai il padre, padre. E non chiama mai fratello. Tuo figlio non lo chiama mai. Ha dei grossi problemi quella persona, in se stesso, nella relazione, in tutto, no? Allora gli dice il padrone: amico, io non ti faccio, amico, io non ti faccio torto, non hai concordato con me un denaro? Sei venuto a lavorare per un denaro qua? Io te lo do, non ti faccio nessun torto. Ma io, prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Ecco, sono quelli che vogliono restringere il regno di Dio soltanto ad alcuni, ai cattolici. Gli ortodossi ci stanno, protestanti, ma loro non sono delle chiese come le nostre. Non possiamo chiamarle chiese. Allora gli indù dove li mettiamo? I buddisti dove li mettiamo? E tutti gli altri dove li mettiamo? Tenevo un corso di esercizi dove ero priore a Fontavellana e c'era un prete che quando io uscivo mi correva dietro: padre, dimmi cosa vuoi? Ma sono tutti là. Dico: dove? Là dove, scusa? Tutti chi? E là dove? Dice: tutti là. Insomma, per farla breve, dice: ma lei lo sa che sono tutti là nel limbo? La maggior in paradiso sono in pochi, sa? E dico: ah sì? Ah, io penso che sia tutto il contrario. Perché lei crede nel limbo? Dice: ma come? Il limbo sono tutti là, quelli gli aborti, quelli non battezzati, quelli di altre religioni, quelli che sono atei, sono tutti là. E qui siamo in pochi, sa padre? Come facciamo qua? Dico: guarda che io penso tutto il contrario. Poi io non credo nel limbo. Dopo 15 giorni leggo sul giornale che c'era Wojtyla che aveva fatto una commissione per capire se il limbo era materia di fede, detto fra di noi, tra virgolette, posso dirlo sottovoce. Solo un polacco poteva fare una domanda di questo genere, una preoccupazione di questo genere. Ma vabbè, lui aveva questo problema, ha convocato una commissione di teologi per sapere se il limbo era materia di fede. Io gli avrei risposto: santità, il limbo c'è nella professione di fede nicino-costantinopolitano? No. E allora, cosa si preoccupa? Non ci faccia lavorare e perdere del tempo. Va bene, chiusa la parentesi, io non facevo parte della commissione. Questi si sono messi a studiare, a scartaballare, non so che cosa, alla fine la montagna ha partorito il topolino. E cioè che gli ha detto: santità non fa parte del mistero, non fa parte dei dogmi della fede. E lui si è tranquillizzato. Non so se quel prete si è tranquillizzato, pensando che tutti erano nel limbo. Ma come facciamo a ragionare ancora in questa maniera? Perché ci portiamo dietro tutti questi retaggi falsi? Ma liberiamoci, entriamo nella libertà di Dio, entriamo in una libertà più sobria, più definita, più... No, invece ci complichiamo, leggiamo il Vangelo. Non lo so. Cosa dobbiamo fare? Questa è una parabola profetica. Ma chi sono quelli che vengono chiamati alle 9, mezzogiorno? Sempre cattolici? Ma voi pensate questo? Oh, Dio chiama tutti gli uomini e noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ci siamo anche noi. Speriamo che non siamo là a lavorare soltanto per la moneta, perché se no siamo dei salariati. Io non voglio più fare il salariato. Infatti Gesù dice, io vi chiamo amici, non vi chiamo servi. Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, invece noi sappiamo cosa fa Dio. Dovremmo saperlo. O ce lo siamo dimenticati. Questo Dio che esce e non vuole che noi siamo là sconclusionati a fare niente. Vieni a lavorare nella mia linea. Poi come, in che maniera, attraverso quale strada, noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora noi dovremmo dire a questo Signore, Signore, ho capito, grazie, grazie, io la moneta non la voglio più, non sto più qui per la moneta, ma è così bello lavorare nella tua vigna, perché ci sono tutti. Questo dovremmo stupirci. Se Lui contempla noi, ognuno di noi, come la sua creatura, noi dobbiamo contemplare Lui, quello che fa, che è sorprendente. E quello che fa è questo, che chiama tutti nella sua vigna, perché la vigna è il regno di Dio, non è semplicemente la Chiesa cattolica, è il regno di Dio, non è solo la Chiesa luterana, è il regno di Dio. E quindi tu forse vieni chiamato alle 9, bene, vieni a mezzogiorno, va benissimo, alle 2 c'è posto, alle 3, alle 4, alle 5, solo Dio lo sa questo. E quindi ogni giorno è questo giorno misterioso della chiamata di tutti. E questa parabola è profetica perché ci dice non solo quello che si compie ogni giorno, ma quello che si compirà alla fine di tutti i giorni. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te, cioè io voglio condividere il mio regno, la mia vita, anche con tutti. E non posso fare le mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso, ma qui in greco c'è o tu hai l'occhio che divide, diabolico. E allora siamo noi che siamo diabolici. Perché io sono buono e ritorno il buono, vedete allora la contestualità. Questo Dio, solo uno è buono. Ma quanto è buono? È buono coi buoni? Con gli osservanti? È buono con quelli che dismettono tutto, sono così nudi, così umili, così poveri? È buono? Oppure è buono con i ritardatari? Che sono, se ne stanno là fuori, nelle tenebre, nell'ignoranza, nel male. E Lui li chiama, non sappiamo come. Speriamo che usi noi anche, per chiamare questi fratelli, queste sorelle, e gioire che Dio è capace di ricapitolare tutte le cose nel suo Figlio. Straordinariamente, una cosa straordinariamente bella e importante. 3 punti per la vostra riflessione. Siamo attenti a porre le domande. Nella Sacra Scrittura ci sono tante domande. Signore, dove abiti? Rabbi, dove abiti? Venite, vedrete. Mica gli ha fatto vedere la spelonca, la buca, la caverna dove abitava là nel deserto del Battista. Gli ha fatto già assaporare la sua abitazione in Dio, con il Signore. Siamo attenti le nostre domande. Maria Maddalena alla fine del Vangelo di Giovanni no? Che cerca un cadavere. L'avete portato via, l'hanno portato via. Dov'è? Stiamo attenti con le domande. Qual è la domanda che vogliamo veramente porre a noi stessi, al Signore, no? È questa: cosa devo fare per avere la vita eterna? Se poniamo questa domanda, siamo ancora preoccupati dell'osservanza, della disciplina, siamo preoccupati della moneta, siamo forse preoccupati in che parte della vigna dobbiamo andare a lavorare? Sì, siamo preoccupati ancora di queste cose. Cosa ci potrebbe chiedere questa vita eterna? E forse non sono capace poi a farlo, perché Gesù dice: ma allora vendi tutto quello che vuoi, hai, dallo ai poveri. E no, adesso mi stai chiedendo un po' troppo, calma. Quindi attenzione alle nostre domande, a che relazione abbiamo, che visione abbiamo della nostra relazione con Dio. Credo che sia molto importante. Secondo punto, io ci credo molto in questo di essere poveri, ma non perché dobbiamo diventare dei homeless, dei barboni, perché non dobbiamo neanche avere un soldo in tasca, non abbiamo una camicia da cambiarci, non è questo, ma la tua libertà con tutte le cose, con i tuoi libri, con la tua casa, con i tuoi indumenti, con la tua mensa, e sei liberi. E dire mai: questo è mio. Noi in una vita religiosa, qui ci sono delle suore, non so se c'è qualche religioso, ecco, insomma, non dovremmo mai dire al fratello: questo è mio, sai, questo è mio, questa è la mia camera. Noi monaci che siamo ossessionati dalla cella, questa è la mia cella, sono qui da 30 anni, cambiala. Una volta i priori si divertivano, erano un po' sadici, cambia, ma forse c'era anche una sapienza, perché se no ti adatti, ti attacchi lì, questo è il mio posto in refettorio, per fortuna noi adesso abbiamo cambiato i posti, non c'è più il posto, no? Anche in coro la stessa roba, questo è mio, quando noi diciamo questo è mio, questo è il mio libro, questa è la mia macchina, questo è il mio posto. Guai, da quella cosa che è fedele nel poco è fedele anche nel grande. Ecco, se noi capiamo questo, questa libertà che dobbiamo avere, lasciare tutto, non perché non dobbiamo avere niente, ma perché poi scoprirai che riceverai 100 volte tanto. Pensiamoci, cosa il Signore ci ha restituito? Se abbiamo fatto la nostra scelta del regno, la nostra vocazione. Io devo ringraziare il Signore, mi ha dato veramente 100 volte tanto. I fratelli, sorelle, più che case che non mi interessano, anche, ma anche quelle, anche i campi, 100 volte tanto, anche troppo, adesso non so più neanche più come gestire tutta questa, queste cose, no? Avevo così paura di non avere niente, e invece mi ha ridato tantissimo indietro. Terzo punto, siamo dei salariati, degli operai, o siamo dei figli? Perché se siamo dei figli, allora possiamo non avere voglia di andare a lavorare nella vigna, ma poi ci andremo, ci capiterà di andare, non preoccupatevi. No? Ma sembra che Gesù ci dica: non è questo il problema, se arrivi in ritardo a lavorare, ma tu sei disposto ad accettare che ci siano gli altri a lavorare con te? E questi altri li chiamo io, li invito io, non sei tu che fai l'elenco di queste persone, ma questi sono inaspettati. Ecco, forse sono le prostitute, sono i ladri, gli assassini, sono quelle delle altre religioni, sono i fratelli cristiani delle altre chiese. Sei disposto ad accettare tutto? Perché nel mio regno c'è spazio, tempo, chiamata per tutti, a delle ore diverse? O sei solo interessato alla tua moneta? Anzi, diventi invidioso, diabolico, perché questa moneta non la vuoi, non vuoi che venga data anche agli altri? Allora non hai capito niente. Invece dovrebbe essere il nostro atteggiamento, se siamo guardati, amati da Dio, se sentiamo questo amore, è questo amore che ci sconfina, ci dilata, ecco, ci apre, ecco, essere contenti alle sorprese di Dio. Come nell'Apocalisse, ci sono i 144.000 segnati, che sono quelli del popolo di Israele. Bene, rappresentano Israele quelli, eh? Ma va bene, io sono contentissimo. Ma poi una massa infinita, che nessuno poteva contare. Io dico un po' così per esagerare, neanche Dio la vuole contare. Stavo per dire, neanche Dio può contarla. Ma non è che non la può contare, non la vuole contare. È una massa sconfinata e in quella massa ci siamo anche noi. E ci troviamo con gli immigrati, con i ladri, con... Ecco, siamo disposti. Con gli altri che adesso forse non vogliamo incontrare, non vogliamo riconoscere. Drammaticamente, noi non vogliamo riconoscere. Allora noi forse ci possiamo sentire i primi. Siamo cattolici, romani, apostolici, questa chiesa, l'unica chiesa, con tutte le sussiste nello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ma io non sono mica come te, che sei protestante. Un quacquero, che sia un quacquero, no? Non sono un indù, non sono un musulmano, no? Ma non vedete che già cominciamo a ragionare come il fariseo nel confronto del pubblicano? Ecco, questo sguardo, questa accoglienza, questa ospitalità, questa meraviglia di questa comunione, che solo Dio può fare, non noi. Allora dovremmo dire, Signore, grazie, lavoro per la tua vigna, grazie. Sono arrivato un po' in ritardo, va bene, perdonami, grazie. La moneta non la voglio, non sono qui come un mercenario, lavoro gratis. Come è gratis il tuo amore, il tuo invito, per me e anche per tutti gli altri. Io questa